Buonasera a tutti, vi saluto a nome del Polo Cittativa per l'Artigiano Dalbese e il Museo di Cisterna d'Asti. Abbiamo qui il piacere di avere Franco De Benedetti Teglio e Nicoletta Fasano dell'ISRAT. Questo appuntamento si inserisce all'interno di una serie di appuntamenti che sono stati organizzati sul tema dell'antisemitismo. Anche a partire da una svastica che è stata fatta nelle colline qua vicino nel mese di maggio. Questi appuntamenti poi proseguiranno anche il 1° marzo con Aldo Liscia, che è un altro testimone di 99 anni, è un ingegnere nucleare che racconterà una storia diversa da quella di stasera, però che racconta comunque una storia di una persona che ha dovuto scappare, lasciare i propri beni e la propria famiglia a seguito della persecuzione e delle discriminazioni razziali. Abbiamo qui un testimone e una storica e quindi i loro ruoli saranno diversi. Noi siamo spesso abituati a sentir parlare dell'antisemitismo dal punto di vista della Shoah. Questa sera sentiremo un'altra storia, un altro punto di vista. E colgo l'occasione per manifestare il nostro apprezzamento nuovamente per l'ISRAT e per la situazione che sta vivendo in questo momento. Abbiamo attualmente raccolto quasi 2100 firme, che sono molte e testimoniano l'apprezzamento che comunque ha un territorio nei confronti di questa associazione, di questo istituto che negli anni solo per il Polo Cittativa è stata presente in ben 45 incontri introducendo incontri più tutti gli altri incontri a cui ha partecipato con il patrocinio e ha partecipato anche a due pubblicazioni, quindi per il nostro territorio è veramente una risorsa molto importante. E lascio la parola a Franco e a Nicoletta, grazie.
Molto brevemente, intanto grazie dell'affetto di cuore perché è quello che ci spinge ad andare avanti e tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che giovedì alle 17 a Palazzo Mazzetti faremo il nostro compleanno, 35 anni di Istituto della Resistenza e vedremo da dove ripartire. E questa sera abbiamo Franco De Benedetti Teglio, che è un testimone un po' particolare. Nasce a Genova nel dicembre del 1937. Ricordatevi bene questa data perché la sua esperienza e la sua storia è preziosissima. Noi siamo abituati, l'ha già detto Giovanna, a trattare di Shoah, a trattare di deportazione con chi è andato nei campi di concentramento, nei campi di sterminio e chi è sopravvissuto. Invece la storia di Franco è preziosissima perché lui ci racconta quello che può lasciare la storia nell'esistenza e nell'animo di un bambino che nasce proprio nel momento in cui è l'anno terribile, inizia l'anno terribile, come viene definito, del 1938 delle leggi.
Dicembre 37.
Sì, dicembre 37, la sua data di nascita.
38.
E poi le leggi razziste, anti-ebraiche, non amo chiamarle razziali, che vengono poi emanate nel 1938. Togliamo un luogo comune che purtroppo ho anche sentito ripetere in questi giorni, soprattutto da alcuni insegnanti, che le leggi antiebraiche del fascismo siano state emanate perché sono un riconoscimento all'alleanza con il nazismo e la Germania nazista. Il percorso razzista del fascismo è assolutamente autonomo e che comincia già fin dalla sua fondazione dei fasci di combattimento, e i discorsi del neonato regime fascista o precedenti sono già intrisi fortissimamente di razzismo. La tutela fascista della razza italica, il potenziamento della razza italiana attraverso la demografia, la spinta al regalare molti figli al fascismo, e va tutta in quella direzione. Le leggi antiebraiche vengono emanate nel 38, po' tardi, nel senso che ci si occupa degli ebrei perché gli ebrei in realtà non sono un'urgenza nazionale, sono una minoranza di 40, neanche 50.000 persone sparse su tutto il territorio nazionale, per cui non sono un'urgenza. E è un percorso lungo che il fascismo fa dal 19 fino al 1938 per individuare le diversità, individuarle come un cancro, come una malattia della società, e metterle poco per volta fuori legge attraverso la forza del diritto, la forza che il diritto dà alla società che vuole eliminare le diversità. E le leggi razziste antiebraiche del 38 sono quel spezzare una quotidianità di famiglie che fino a poco tempo prima erano famiglie italiane che vivevano e lavoravano sul territorio nazionale. Io amo chiamare queste identità fratturate, perché le fratture, come quelle ossee, si rinsaldano benissimo, spesso occorre interventi dall'esterno, interventi chirurgici, eccetera, però la frattura è sempre segnalata dalle radiografie. C'è sempre una cicatrice che rimane e che rimane a segnalare quella frattura. E l'esistenza delle famiglie ebree italiane, a partire dalle leggi ancora prima, ma poi dalle leggi razziste del 38, vengono inevitabilmente fratturate. E quindi la testimonianza di Franco è preziosa, perché lui ci restituisce anche le conseguenze inevitabili che questo inizio di crisi esistenziali, di paure, di timori, la perdita del lavoro, la drammaticità di portare avanti un'esistenza che non è più come prima, la perdita dei legami amicali da parte dei ragazzi che vanno a scuola, la perdita dei legami di buon vicinato, l'esclusione dalla società, tutto questo senso di isolamento, di sospensione di una quotidianità ricade inevitabilmente attraverso proprio il dolore che si prova da parte degli adulti, ricade inevitabilmente sui bambini che sono così piccoli come lo era Franco nel 38, che compiva poi un anno a dicembre. Ed è quella trasmissione inconsapevole di angoscia, del non conoscere che cosa accadrà nel futuro, del non avere una progettualità, del sentirsi inutili perché si è perso il lavoro, di sentirsi colpevolizzati per quello che si è. L'errore che noi abbiamo fatto spesso è quello di porre l'attenzione solo su Auschwitz, solo sulla deportazione, solo sullo sterminio. Abbiamo perso di vista quelli che sono i drammi personali che poi uno si porta dietro e dentro per tutta la vita, come quelle ferite, appunto, quelle fratture che rimangono. La storia di Franco ci aiuta a capire quei meccanismi di isolamento e di allontanamento dalla società, e sono meccanismi che sono tuttora nelle nostre quotidianità. L'allontanamento del diverso attraverso insulti, parole, attraverso un post su Facebook, attraverso una foto su Instagram e così via. Sono quei meccanismi che lui si porta dentro e che noi rinnoviamo purtroppo in questa società che non riesce a capire, no, la diversità, ad accettare la diversità come ricchezza. È la negazione della personalità. Il suo destino, la storia di Franco mi ha sempre, quando l'ho conosciuto e quando mi hanno fatto conoscere questa storia, mi ha sempre ricordato un po' i figli della Shoah, quelli che vengono chiamati figli della Shoah, che sono quei bambini che sono nati molto dopo la Shoah, magari da sopravvissuti della Shoah, dello sterminio, che si sono sposati, si sono risposati, hanno ricostituito delle famiglie, e su questi bambini nati molto dopo ricadeva il compito ingratissimo di riempire degli spazi vuoti di quei bambini che non c'erano più, mi viene in mente Daniel Fogelman, che è il direttore della casa editrice La Giuntina, che parla sempre di questa sorellina che ha perso, e questa enorme responsabilità di cui vengono caricati questi bambini rimane dentro e rimane nelle loro angosce e poi nelle loro paure e in tutte le loro nevrosi anche con cui affrontano la quotidianità. Concludo dicendo che, perché poi Franco racconta benissimo la sua e non ha bisogno di nessuna assistenza, ascoltate la sua storia sempre avendo presente che lui non deve esistere in quel periodo, che lui deve essere nascosto, che lui non può neanche dire il proprio nome, che è la parte di identità più profonda che noi abbiamo. Ricordate che si insegna ai bambini a non raccontare le bugie, e lui per gli anni dal 38 al 45 invece deve raccontare le bugie, deve nascondersi, deve essere l'ebreo errante alla ricerca di un rifugio, alla ricerca di una casa che però non è la sua casa, che però non è il suo nido. Lui usa delle parole chiave come dipendenza, dipendere dagli altri, rabbia, del voler essere, voler esistere ma non poterlo fare. Deve fare attenzione a mostrare il suo corpo, perché gli ebrei maschi portano sul proprio corpo il segno della propria appartenenza religiosa. Deve essere l'errante, quindi di non avere un posto suo, deve essere la falsità, il nascondersi, deve essere un reduce, ma questi ritorni che lui conosce sono sempre seguiti da delle partenze, ma ritorni verso dove? Verso cosa, se una casa non c'è mai stata? E tutto questo su un bambino molto piccolo che poi dovrà diventare uomo, che poi dovrà crescere con questo bagaglio di esperienza così forte dentro di sé, dovrà costruirsi la sua esistenza.
Grazie. Hai già interpretato tutto?
No.
Bene, buonasera. Sì, è vero. Ancora oggi, se mi capita un incidente stradale in cui ho tutte le ragioni, parto dal mio torto e quindi non riesco a difendermi. Se vengo aggredito, no, è lei. Perché? Perché io non devo esistere. Allora, se non dovevo esistere, se mi sei venuto addosso è colpa mia. Per fortuna mi rendo conto, mi sono reso conto da un po' di anni, da molti anni, e anche con 4-5 tipi di analisi diverse di questi problemi, e quindi posso diventare anche molto aggressivo. Però devo combattere prima di tutto contro di me, e prima di combattere contro chi mi ha offeso, contro chi mi è venuto addosso, prima di tutto dovevo combattere contro di me, se no, quindi non è facile, perché siamo sempre due contro uno. Quello che mi è venuto addosso, la mia parte che è colpa tua perché non dovevi esserci. E per fortuna poi è nato anche un altro che anche un caratteraccio, e quindi per fortuna in qualche modo questo carattere viene fuori. Quindi ho detto, sono partito da questo perché Nicoletta ha subito approcciato la ragione per cui io faccio testimonianze, e faccio testimonianze assolutamente controcorrente, perché dico basta con gli orrori della Shoah come marketing, anche da parte degli storici, perché è troppo facile parlare solo del tedesco cattivo e dell'italiano buono, perché sono balle spaziali, Io ho un sacco di amici tedeschi e mi fido molto più di questi amici che alcuni amici italiani. Quindi, chiaramente la Shoah c'è stata, non sono un negazionista e saprete perché non posso essere negazionista, perché la Shoah ha toccato la mia famiglia in modo violentissimo, ma parlare solo di orrori non serve assolutamente a niente se non a dare una certa soddisfazione a un pubblico che vuole sentire l'orrore. E certamente, però io dico in questo caso sarebbe meglio leggere i libri di Stephen King, che sono meglio. E un ultimo punto, visto che appunto si sta fatta questa premessa, quando vado nelle scuole e io parto dall'università e arrivo fino alle quarte, alle quinte elementari, e questi signori mi hanno tradito e domani mi fanno parlare alla scuola materna, non so come me la caverò, ma ho cercato di studiare un po' come fare e poi credo che siano anche bravi a aiutarmi. La cosa che mi pare più facile da spiegare è questa. La Shoah di signor Hitler è solo l'ultima pagina di un romanzo di 1000 pagine. Molto comodo guardare l'ultima pagina e non leggere il romanzo, cioè le cause, cosa c'era prima, perché Hitler ha trovato tutta l'Europa completamente apparecchiata, lui è andato a tavola. La tavola era apparecchiata, ha mangiato. È stato un grande interprete di quello che c'era in giro. Peggio ancora Mussolini, che oltretutto non era assolutamente un antisemita, quindi molto peggio. Un criminale cinico. Come vedremo, Mussolini aveva un sacco di amici ebrei, le sue grandi amanti sono tutte e due ebree, e le sue formatrici, due grandi formatrici. Non solo, ha avuto rapporti con Weizmann, che è stato il primo presidente di Israele, mi pare, fino al 1938. Ottimi rapporti per vantaggi politici che poteva avere in Palestina, per contrastare gli inglesi. Quindi, per lui non c'era quell'odio di un pazzo come Hitler che può giustificare, tra virgolette, quello che ha fatto, nel senso che lui era uno che odiava in partenza, era pazzo, aveva questa pazzia. Mussolini assolutamente no, quindi io considero che quello che ha fatto Mussolini l'ha fatto per puro cinismo, per convenienza, e quindi per me è peggio. Per me è peggio, perché sapevo, vi leggerò delle cose. Lui in una intervista che ha fatto tra l'altro un ebreo, a Ludwig, diceva, se lo trovo, spero di sì, Mussolini dice a Ludwig, naturalmente non esiste una razza pura, nemmeno quella ebrea, ma appunto da felici mescolanze deriva spesso la forza e la bellezza di una nazione. Mussolini lo dichiara. Razza, questo è un sentimento, non una realtà. Il 95% è sentimento. Io non crederò che si possa provare biologicamente che una razza sia più o meno pura. L'orgoglio nazionale non ha affatto bisogno dei delitti della razza. 1932, quando già stava impostando le leggi razziali. Quindi, Mussolini è una persona intelligente che sa che non esiste la razza, che non c'è nulla. La userà perché gli italiani glielo chiedono. Uno degli ultimi scritti di Mussolini, quando era già in caduta libera, è: non ho fatto io il fascismo, Sono gli italiani che me l'hanno chiesto. È un grande Mussolini, sa quello che fa. È perfettamente consapevole di come fare e cosa fare. Quindi fa parte di quei politici che sono i peggiori di tutti. Che poi lasci agli altri fare dei fatti finali. Ultimo punto. Hitler ha sempre considerato Mussolini, e ve lo giuro, e potete trovare, se andate a vedere i libri veri, Hitler ha considerato Mussolini il suo assoluto maestro, da sempre, fino a quando ha dovuto salvare Mussolini, quando Mussolini era in caduta libera, perché il fascismo l'ha fatto cadere. Hitler l'ha salvato perché era il suo maestro. E da quel momento ormai Mussolini era in caduta anche di testa, quindi chiaramente ha prevalso Hitler. Ma ecco, quindi, siccome noi raccontiamo tutto l'opposto, è chiaro che la storia non viene raccontata. E ci sono un sacco di libri su queste cose reali, però sono libri che non sono molto letti, sono libri non sono molto sostenuti dal Partito Comunista, dalla DC, da tutti i partiti, perché l'Italia deve cancellare le tracce. Ogni nazione deve cancellare le tracce. Ma subito dopo la guerra poteva essere anche un momento giusto, cancellare un po' di cose, un po' di pacificazione, però che non, pochi anni dopo la guerra abbiamo avuto un presidente della Corte Costituzionale che si chiama Gaetano Azzaritti, che era il presidente del Tribunale della Razza durante il fascismo, cioè colui che valutava le leggi che venivano fuori dandogli una garanzia, non si può dire costituzionale, ma dandogli la garanzia. Ecco, quindi siccome queste cose, l'Italia è piena di queste cose, l'Italia ha lasciato in pieno tutti, ha lasciato nel loro lavoro tutta la burocrazia, mentre, un errore enorme, ha lasciato ammazzare un sacco di fascisti dopo il 25 aprile, eccetera, che magari non erano fascisti, eccetera. Questo l'ha lasciato fare, ma poi ha salvato le persone vere che hanno mantenuto il fascismo in Italia. Il fascismo visto come carattere tipico di molti italiani, non come partito, ma come ideologia, come idea. Noi dobbiamo cavarcela sempre contro l'altro, spintoni, eccetera. Questo non è la burocrazia, è rimasto.
L'uomo forte,
così. Ecco, quindi quando ci si scaglia solo contro i tedeschi, intanto quando si parla di tedeschi io dico parliamo di nazisti, e non parliamo di tedeschi in generale, perché allora facciamo anche un pacchetto come gli ebrei, come i neri, i tedeschi, i neri, gli ebrei, come se fossero tutti uguali, come se io e un tedesco non fossimo molto più simili, o io e un nero non fossimo molto più simili che un nero e un altro nero, uno criminale e l'altro no. Ecco, faccio queste premesse perché sono veramente arrabbiato di quello che si dice in giro, di quello che si fa e del fatto che ci nascondiamo sempre dietro alla descrizione dell'orrore per non fare quel lavoro molto più faticoso, enorme, di far capire le cause. Allora, le cause stanno non certamente in Germania solo, ma fondamentalmente in tutta l'Europa dell'Ottocento e specialmente in Francia. La Francia è ancora oggi la nazione più razzista d'Europa, e questo è chiaro, e specialmente la più antisemita, e lo è sempre stata. Guardate che quando è stata invasa dai tedeschi, i francesi hanno collaborato in un modo pazzesco con i tedeschi, ma hanno fatto molto di più di quello che i tedeschi gli chiedevano per cercare ebrei, per portarli via, eccetera. Quindi, con questo volevo mettere le carte un po' a posto, no? Perché sennò ci si aspetta sempre il solito discorso, che in parte è vero, per carità, la Shoah è stata una cosa tremenda, ma è stato un risultato finale di qualcosa che era molto facile da fare. Anche, tenete conto che ho fatto per 50 anni consulente di organizzazione e di gestione aziendale, cioè, con le tecniche di oggi è molto facile, quando si fa uccisioni di massa, togliere il senso di responsabilità ai singoli operatori, perché c'è la specializzazione. No, no, io ho fatto il mio dovere qua, io faccio questo pezzo, poi in finale cosa c'entro io? Ecco. Quindi è molto facile e sarà molto facile in futuro arrivare a cose simili alla Shoah, e non è un fenomeno, è tipicamente ebraico la Shoah. La Shoah è un fenomeno dell'umanità, da cui l'umanità si deve difendere. E difendere vuol dire accettare che ognuno di noi quel male ce l'ha dentro, come ognuno di noi ha del bene. Ognuno di noi ha quegli stimoli, ha questi aspetti psicologici per cui può venire usato se qualcuno di molto in gamba, come Hitler, come Mussolini, che so io, come Renzi, come Salvini, sanno gestire, non c'è poco da ridere. Siccome sono persone che pensano al loro potere, ve lo dico perché li guardo, nel momento, attenzione che Mussolini era un socialista, era il caporedattore dell'Avanti, no? Quindi attenzione, però certe persone vedono questa carriera come possibilità, poi vanno avanti essendo loro il centro, non più l'idea, l'ideologia o altro, e queste persone possono arrivare lì. Quindi sta a noi capire che ognuno di noi può avere dentro queste cose. Poi uno può fare anche delle cose bellissime perché per attirare consenso, e poi quando l'ha tenuto mettiamolo sotto controllo, come dobbiamo mettere sotto controllo le nostre reazioni. Io ho fatto delle piccole inchieste tra i ragazzi con delle domande, e me le sono fatte prima su di me. Tutti di noi abbiamo qualcosa di razzismo dentro, tutti, tutti. Vediamo una persona sporca, brutta, eccetera. Ecco, quindi attenzione, queste cose, e non dobbiamo vergognarcene, dobbiamo accettare che ce le abbiamo. E già, questo vuol dire già difenderci dal rischio di fare peggio, se sappiamo che ognuno di noi ha queste cose. Non c'è solo il cattivo là e qui il buono. Siamo persone tutte soggette a queste cose e che possiamo essere attirati da queste cose. E allora forse cominciamo a difendere l'umanità dai rischi che... Cioè, se sappiamo che possiamo essere così, sappiamo quando dobbiamo fermare. Ecco, ci piace giocare con la neve, buttiamo giù una palla, è bello giocare la palla, questa palla magari rappresenta il nostro lato cattivo, la facciamo andare giù, ci sentiamo potenti. Dobbiamo sapere che a un certo punto questa palla dobbiamo fermarla, se no arriviamo a riga piano, a rigo piano. Ma cosa c'entro io? Io giocavo a palle di neve. Ecco, mio modo di parlare è questo, mio modo di comunicare. Però siccome nasce da notevoli analisi di ragazzi, di persone, da 45 anni di organizzazione aziendale con migliaia e migliaia di persone con cui ho trattato, ho lavorato per 200 aziende, mi rendo conto che è proprio la difesa che l'umanità può avere, è l'accettazione che dentro ognuno di noi quel male c'è, ma non è un male, è l'aggressività. Si tratta di tenerla sotto controllo quando comincia a avere un potere tale da non poter essere più fermata. Dopodiché le cose vanno avanti fino a che non c'è la reazione, ma la reazione di solito avviene quando il male è diventato enorme. Io nasco da Bruno De Benedetti, mi sentite? No, ma siccome mi piace girare, se mi sentite.
No, ma puoi girare un po' con questo.
Sono figlio di Bruno De Benedetti, una famiglia abbastanza povera proprio, no, però la mia nonna ci teneva a avere tre figli laureati e lavorati, anche se la famiglia non aveva avuto soldi. Mio padre nasce a... deve essere di origine piemontese, però nasce a Verona, si laurea a Firenze. Sua sorella è la prima ebrea laureata in matematica, quindi pensate, siamo nel 1900 e pochi anni. E suo fratello si laurea in ingegneria. Papà diventa il capo di tutti i laboratori chimici della Marina Militare Italiana, grande chimico, molto stimato, al punto che, non avendo mai preso la tessera fascista, viene mantenuto al suo posto perché è troppo importante. Gira per conto dello Stato, lui è civile, non è militare, per conto dello Stato lui gira, sta degli anni a Taranto, dove c'è il più grande arsenale militare italiano, dove si riparano navi, dove si costruiscono navi, dove la chimica è fondamentale, specialmente per i sottomarini, la chimica per la sopravvivenza di chi è dentro o per l'offesa. Va alla Spezia, io sono nato alla Spezia, anche se c'è scritto Genova, altro falso, non falso suo, falso, se guardi il mio certificato di nascita, quindi vive alla Spezia, vive nomade. Quindi siamo una famiglia nomade, ma molto riconosciuta come status, al punto che a 30 anni mio padre riceve la nomina di cavaliere della corona per meriti scientifici verso la patria nostra è l'Italia. Papà amava moltissimo l'Italia. Mio fratello nasce a Taranto e io nasco alla Spezia, guardate, siamo figli dei sottomarini. però c'è scritto Genova e poi c'è un sacco di altri falsi sul mio certificato di nascita. Per esempio c'è De Benedetti staccato, come è stata sempre tutta la mia famiglia e come nel mio figlio e come sono quasi tutti De Benedetti, scritto in caratteri rossi, no? Allora bella calligrafia. E nel 1938 questo De Benedetti viene cancellato con un rigaccio e viene unito. Non c'è nessuna legge che prevede di unirlo, ma siccome bisogna metterci su il timbro col mio certificato di razza ebraica, quindi nemico d'Italia, e mio padre è obbligato ad andare a far timbrare il mio certificato, perché se no va in prigione, questo funzionario ha pensato che era meglio ancora fare qualcosa di più di quello che diceva le leggi. E ha riattaccato il De Benedetti perché pensava che forse lì voleva dire che poteva esserci un'origine nomade, nobile, no? Un'origine nobile perché de von, no? Da senso. E ha deciso lui, quindi io ho questo certificato. Per avere questo certificato, una ventina d'anni fa, ho dovuto far causa al Comune di Genova, perché queste cose non le volevo dare, col tipo rassebraico, eccetera. Quindi capite che cancellare le tracce non è solo dei nazisti quando chiudono i campi di concentramento, ma l'Italia ha sempre cancellato molto le proprie tracce, salvo degli storici che sono riusciti a scrivere, ma poi quei libri non sono stati facilitati da nessuna delle istituzioni, diciamolo chiaro. Perché se si trattava di parlare del partigiano, sì, ma di tutto il resto, no, perché il resto non era poi così bello. Quindi, naturalmente, quando io ho 7 mesi, papà viene licenziato in tronco. Papà era una persona molto sensibile, lo vedete in faccia, ve lo faccio vedere, perché secondo me le persone, le cose e i posti parlano di più delle parole, comunicano di più delle parole. E ne ha avuto un po'. Perché lui, nella sua famiglia era importante, lui, la sua patria era una cosa per lui, non so, perché da quello che ha scritto, e lui ci è rimasto malissimo, tanto che ha lavorato ancora 6 mesi gratuitamente, perché sentiva addosso la responsabilità dei segreti militari, quindi doveva passarli e ha lavorato gratuitamente, perché lui aveva fatto un giuramento alla sua patria, l'Italia, non al fascismo. Tanto che papà non ha mai preso la tessera fascista. Ho un nonno, da parte materna, commerciante a Genova,
ricco, preso un poro, stronzo, dico così perché parlo come parla il bambino che ha conosciuto quel nonno, oggi so che non era così stronzo, però, e mio padre non vuole andare dal nonno, non avevamo casa, perché vivevamo nel case, nelle foresterie, no? Che lo Stato dava, non avevamo mobili, non era una famiglia ricca, perché due figli, cioè, avevo anche un fratello, mia madre non lavorava, perché era di buona famiglia, figlio di un commerciante. Cosa facciamo? Mamma dice, vai da mio padre. Mai! Ma mio padre e mio nonno materno, chiaramente, mio padre sapeva raccontare barzellette, mio nonno, quando papà raccontava barzellette, non capiva, non le capiva. No, 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 non potere, non abbastanza ricco, perché erano il più importante importatore di stoccafisse e baccalà in Italia. E quindi dal nonno non si deve andare, cosa facciamo? Andiamo in Francia. Sergio, che è un anno e mezzo più di me, purtroppo, Franco, il più piccolo, il cretino di famiglia, papà e mamma vanno in Francia. Papà aveva molti amici in tutta Europa, proprio perché era molto stimato come scienziato, come tecnico. E quindi in Francia ci accolgono nel 39. Attenzione, tutta questa storia che vi racconterò, io ho cominciato a conoscere alcuni aspetti oltre 65 anni. Prima l'avevo completamente cancellata, al punto che non so, che ancora adesso non so dove sono stato in certi anni, in certi posti, perché è stata talmente drammatica che non... il fatto che io mi sia sbattuto in giro per l'Italia e all'estero a fare consulenza aziendale, io sono solo un perito meccanico perché non ho avuto la possibilità di laurearmi, non c'erano i soldi allora, dopo il suicidio di papà, dopo la guerra e dopo tante altre cose orribili che sono legate alle leggi razziali, chiaramente. E quindi mi sono sbattuto a fare consulenza aziendale, sono riuscito molto bene, però mi ha servito per non pensare al passato. Quindi mi sono battuto in giro, ho avuto dei successi notevolissimi, senza mai pensare al mio futuro, ci guadagno, per cui spendevo. E solo quando è calato il lavoro, di colpo mi è caduto addosso tutto il passato. E mi sono iscritto alla scuola Holden, dove ho scritto dei racconti, di cui bambini hanno letto il primo racconto che ho fatto qua, che si chiama La Stalla. La Stalla è una storia di sette ebrei nascosti in una stalla che convivono con grossa difficoltà di convivenza tra di loro, perché c'è il litigio, devono stare chiusi lì, eccetera. Quindi c'è la storia del padre, c'è il nonno rompipalle che non esce mai, papà che deve sempre andare in giro col sacco, con lo zaino per cercare da mangiare, ma rischia sempre di farsi prendere. E quindi questa storia nasce un po', ma è molto diversa dalla mia, anche perché a questo bambino non gli ho dato un fratello, e purtroppo avevo anche un fratello lì. E essere isolati da 0 a 8 anni con un solo fratello, non aver mai conosciuto degli altri bambini, non aver mai avuto un'abitazione per 8 anni, dico, quindi Francia, poi vedrete. Cioè, essere sempre pacchi postali, di volta in volta aiutati da benefattori. Quindi, nessuna scuola, nessuna perché sei portato, poi in Francia le leggi razziali sono arrivate subito dopo, perché l'Italia... Io mi ricordo i francesi che quando siamo arrivati lì, pochi anni, un anno o due dopo, perché ero troppo piccolo per ricordare, un anno o due dopo, quando ci vedevano per la strada, dicevano juif cochon, ebreo maiale. Quindi noi potevamo solo girare un pochino e poi rientrare e stare dentro un posto, sempre dentro l'altro o dentro l'altro dove qualcuno ci aveva messo, dove qualcuno ci aveva aiutato. Quindi questi 5 anni prima dell'invasione nazista in Italia, del protettorato, diciamo, sono anni francesi. Sotto le leggi razziali italiane, perché l'Italia invade a tradimento la Francia del Sud, quando Hitler sta invadendo tutta l'Europa, quindi entra in guerra perché vede che Hitler vince dappertutto, e allora entra in guerra e riesce a conquistare la Francia del Sud, dove siamo noi, senza quasi combattere, mi pare. E ci troviamo di nuovo sotto francesi e nazisti, e le leggi razziali italiane applicate là. Per fortuna che c'erano degli italiani che le hanno applicate in modi diversi. C'erano anche quelli che hanno fatto finta, però i francesi erano durissimi e gliele facevano applicare. Quindi anche questo va detto. Quindi ci troviamo in questa situazione che siamo completamente isolati. Viviamo a carico di benefattori. Ma è bello per un bambino sapere che papà è stato licenziato. Papà era buono, è una persona buona, ma l'hanno mandato via, quindi qualcosa c'è che non va, papà. E credete che il bambino, anche se ha solo un anno, due anni, tre anni, non capisca perfettamente questo? Ma lo capisce molto di più di un adulto, perché gli viene comunicato dai genitori, ma non a parole. Le parole comunicano, ma l'atteggiamento del viso, la loro ansia comunicano molto di più. Quindi questi bambini ricevono queste cose e ricevono la faccia, no? Se qualcuno per la strada ti dice juif cochon, stai zitto? E allora il bambino dice, forse con un davvero maiale? Attenzione, è uno scherzo? No, non è uno scherzo. Il bambino se lo chiede perché è ancora in fase di formazione, è in fase in cui, diciamo, la sua formazione è in corso, la sua formazione culturale, l'immagine che ha di se stesso viene fatta dal pubblico, quindi l'immagine viene fatta dal pubblico. Naturalmente qui c'è un fratello, per 8 anni questo fratello sarà sempre più bravo, perché non conoscono neanche mai un bambino. Fratello uscirà male dalla guerra, perché non è mai stato picchiato da un compagno. Franco uscirà male dalla guerra, perché non è mai riuscito a picchiare un compagno. Cioè non hanno avuto un'educazione di compagni con cui ci si scambia il potere. Cioè, oggi ce l'ho io, domani dice no, sempre chiusi in questa gabbia, e gabbia che non è neanche fissa, quindi non ha neanche un punto di riferimento. Quindi in 5 anni in Francia sono stati imposti diversissimi, non sono riuscito a ricostruirlo. E la ricostruzione ho cominciato a farlo a 65 anni, perché prima non ne potevo sapere niente. Per ricostruire ho dovuto ruotare delle cantine, perché l'unico sopravvissuto della mia famiglia è mia mamma. Gli altri suicidati dopo la guerra, compreso mio fratello. Credo di essere sopravvissuto perché mio fratello ha avuto una reazione contraria di me. Mio fratello è sempre dominato, perché aveva un fratello più piccolo, è sempre stato il protettore. Io avevo bisogno di lui, perché lui mi dava la garanzia. Lui era quello che faceva già le poesie a 6 anni, quando eravamo nascosti nella stalla, era già un poeta. E allora io no, però io non scrivo, perché lui è lui che scrive. Quindi capite questa differenza tra due bambini. C'è l'ineducazione che viene non per cattiveria di mio fratello, non per incapacità mia, ma perché non viviamo con la gente. E l'educazione che mi dà l'essere parte di una nostra comunità è fondamentale. Se no tutto si crea qualcosa di assolutamente assurdo. Mio fratello, infatti, è uscito dalla guerra con una grande volontà di rivincita. Pensate che amici sono voluti circa 15 anni dopo la guerra per diventare più o meno normale, anche se non lo sono adesso completamente, ma almeno 15 anni dopo la guerra, per non aver bisogno di punti di appoggio. Va bene? Mio fratello a 12 anni, a 13 anni, nonostante la mia famiglia fosse venuta all'Africa, aveva già tutti i libri di Benedetto Croce, che io ho ancora di adesso. Poeta, grande poeta, ha fatto, siccome i parenti più ricchi ci hanno detto, vabbè, vi diamo i soldi dopo il suicidio di mio padre, mio padre è suicidato subito dopo la guerra, gli diamo qualcosa perché i bambini arrivino almeno un diploma. E mio padre, mio fratello, viene iscritto all'Istituto Nautico di Genova. Immaginatevi, fare noti, fare il mozzo, uno che aveva voglia, un grande intellettuale già da bambino. E allora lui lo fa, e io invece vengo mandato a vivere da solo a Ivrea. Quindi mia madre vive a Genova, io a 13 anni vado all'Olivetti e divento perito meccanico, vivendo per 5 anni da solo in camere gelate. Mi sono rotto il naso perché avevo il ghiaccio in camera era affitto, perché mia madre era figlia di un nonno e era attiva, voleva dei suoi figli e quindi aveva avuto la... sapeva che l'Olivetti era la scuola migliore d'Europa, è vero, per periti meccanici, per periti industriali, e quindi aveva trovato un modo per farmi fare l'esame di ammissione, perché ogni anno l'Olivetti ammetteva nella sua scuola interna per periti due derelitti, lo definisco, due persone che avessero avuto qualcosa di molto drammatico per cui venivano, perché l'Olivetti era un po' esclusivo anche nelle sue cose, ha fatto le cose fantastiche, però le faceva per i figli dei contadini del Canavese, però tendeva e quindi venivano accettati due estranei. Io ho vissuto come estraneo in mezzo ai miei compagni, perché loro non sapevano tutto quello che avevo vissuto io, ma neanche io lo sapevo. Io ho letto ultimamente dei miei diari di allora, che poi nascondevo in una scatola chiusa a chiave, perché poi la stessa camera tipo, venivano a fugare le tue cose. Quindi una vita terribile anche dopo, dove dicevo che non so chi sono, i miei compagni sono convinti di esserci, sono bravi, cioè, quello più bravo è quello, quello più bravo è quello, e io cosa sono? Però non mi rendevo conto che tutto questo era conseguenza della mia infanzia di guerra, e me ne sono reso conto solo, ve lo assicuro, dopo i 65 anni. Prima credevo che fosse normale che una persona dovesse soffrire continuamente, dovesse stare male, che dovesse avere incubi tutte le notti. Ecco, quindi questo perché lo dico, non per me, perché io ho parlato con molti altri professori universitari, ebrei, eccetera, che avevano la mia età, che sono pieni di voglia. Quando ho cominciato a farli parlare della loro infanzia, della loro storia di bambini, sbagliavano tutto. E siccome ho fatto una mostra su tutte le storie, io per fare questa mostra, avere dei dati su loro, sulla loro storia, continuavo a mandarmi dei email, guarda che sbagli, sei il professore, io sono un perito meccanico, è possibile che sbagli, che non sai neanche che tuo zio è stato preso alla data tale, io faccio le ricerche. Per cui questa cancellazione è una cancellazione che è stata fortissima nei bambini. E allora, ecco, non parlo tanto di me, parlo di quelle centinaia, migliaia di bambini ebrei o armeni che hanno perso tutto. Io parlo dei bambini che arrivano oggi con le barche, che lasciano un passato che non ritorneranno più, che non hanno più il punto dove il loro punto di partenza, che arrivano qua così, che non hanno più. Ecco, quindi gli storici di bambini se ne sono occupati poco, e quello di Torino che se ne è occupato solo per la Shoah, perché gli piace solo la Shoah. Lo so perché gli do del tuo, quindi sai chi è. Tanto ha chiesto di leggere i miei racconti e non mi ha neanche detto dove li ha letti. Va bene. Non è che ce l'ho con tutti gli storici, cioè, ma neanche con lui, ma è più comodo parlare di certe cose. Parlare quindi dell'effetto non delle leggi marziali, ma della persecuzione sui bambini è una cosa fondamentale. fondamentale nella storia, perché questi bambini saranno poi quelli che faranno la storia dopo, e quindi saranno deformati. Allora andiamo ancora a mio fratello. Mio fratello dopo la guerra viene iscritto all'Istituto Nautico, quindi fare nodi, imparare le tecniche nautiche per diventare comandante civile, non di marina. Non gli piace per niente, ma lo fa. Tanto fonda la prima rivista di studenti a Genova e convoglia tutti i licei di questa rivista. Lui, è lui che fa fonda la rivista, e i redattori di questa rivista molti sono diventati dei grandi scienziati, sono diventati matematici, era lui che coordinava. Mio fratello doveva dare l'esame del nautico, non lo dà. Senza dire niente a nessuno, va a Pisa, dà l'esame alla scuola normale di Pisa e diventa il primo per l'iscrizione a fisica nucleare. I parenti dicono, ah, se vuoi, lui non risponde, voilà, gli daranno qualche soldo, ma lui intanto ci è andato per loro. Quindi lui voleva la rivincita e io invece sono sempre stato sotto di lui. Io quando siamo tornati a Genova dopo la guerra, ho fatto un salto, poi ritornerò indietro, io non ho mai uscito di casa, perché io non posso esistere, io non ci sono. Guarda tutti quei bambini monelli per le strade che hanno vissuto quei bombardamenti, che sanno rubare, che si attaccano al tram senza pagare. E io invece, famiglia, in una famiglia buona, e poi come, io, chi sono io? E quindi quando uscivamo di casa, se non c'era mio fratello che mi portava, non uscivo, perché c'erano i monelli che ci tiravano il pallone in faccia. Lui si sapeva, lui invece è tornato a casa insanguinato, ma se la aveva botte. E io invece no, perché dovevo andare dietro di lui. Quindi capite che questa non educazione alla socialità è rimasta dopo la guerra per parecchi anni, in tutte e due, perché lui doveva essere molto bravo. E il fatto che appena laureato si sia suicidato dice molto. Ha laureato, che quando si laurea in 5 anni, e con pieno lode massimo, chiamato all'energia nucleare, allora era il top. L'energia nucleare negli anni 50 era il massimo. Lavorava già all'Istituto delle Ricerche Nucleari e poi si suicida. Quando avevamo deciso la famiglia di venire, perché io vivevo in Ivrea, in quel momento ero ad Alpino Aosta, però vivevo in Ivrea. La mamma viveva a Genova, dove avevamo la cosiddetta casa, e Sergio viveva a Pisa, però aveva in pratica affittato una camera sul lago, perché viveva nel centro, lavorava al centro di ricerche nucleari. Decidiamo, io da militare che lavoravo già a Olivetti, di farmi trasferire da Ivrea a Milano, in modo di avvicinarmi a dove lavorava Sergio, la mamma che veniva a Milano anche lei, finalmente riunirci dopo 7 anni che eravamo ancora divisi. Erano gli ultimi giorni che ero militare a Ostia, ero andato a Ivrea per le pratiche di trasferimento a Borgo Lombardo, dove c'era il centro di ricerche elettroniche di Olivetti, perché a me piaceva andare a fare questo lavoro e allora Olivetti accettano di mandarmi lì. Mentre sono lì che sto per fare le pratiche, arriva mio cugino da Torino e mi dice, ma avete già affittato la casa a Milano? Sì, sì, la mamma l'ha affittata, dovevo andare. E volevo dirti, sì, starei solo con la mamma, perché Sergio. Quindi questo siamo nel 62. Queste sono tutte conseguenze delle leggi razziali. Su una sola famiglia, non so se mi spiego. E sono chiaramente conseguenze.
Riandiamo un momento indietro, perché in Francia ne succedono di tutti i tipi. Siamo odiati perché siamo invasori. E noi bambini veniamo picchiati per la strada, italiano traditore.
Sergio è già un genio, perché ha già 5-6 anni, e dice, mamma, chi abbiamo tradito noi? E Franco deve ascoltare questi discorsi di Sergio. Franco non capisce più niente. Sergio è già... Vediamo nei giardini pubblici le scritte. Giardino pubblico, riservate ai bambini, poi vita di Ebrei, dove eravamo in Francia. Perché so tutte queste cose? Perché dopo i miei 65 anni ho aperto delle cantine e ho letto delle lettere tra l'Italia e la Francia, mamma, nonna. Ho aperto, papà era un grandissimo fotografo, quindi pieno di fotografie, fino a un certo anno, poi più niente. E quindi ho cominciato a costruire la storia in base a queste letture. Per esempio, mamma dice, non so come educare i miei bambini dalla Francia all'Italia, scriveva la nonna. Allora non c'erano ancora i tedeschi in Italia, siamo nel 40, 41, 42. Quindi qui è tutta roba francese e italiana. Qui i tedeschi non c'entrano sulle storie che sto raccontando io. Tutte cose che avevano. E dice, mamma dice, sai, Sergio, mio fratello, mi fa delle domande, ma non so come rispondere. Dice, ha visto sui giardini pubblici quella scritta in Francia? E dice, ma io sono un bambino o sono ebreo? Perché c'è scritto, riservate ai bambini quel mito di ebrei. La mamma dice alla nonna, non sapevo cosa rispondere, Sergio, visto che non risponde, dice, ma sono un ebreo? Ma un bambino può essere ebreo? Un ebreo può essere un bambino? Ecco, vi racconto queste cose perché potete capire anche i genitori che problemi enormi hanno da queste persecuzioni italiane, assolutamente italiane, in cui Hitler non c'entra per niente, anzi, prepara gli ebrei al peggio, in modo che quando poi arriveranno i tedeschi in Italia, sarà facilissimo, perché sono tutti ridotti, quelli rimasti in Italia sono ridotti tutto male, perché 5 anni di legge razziale, che ti tolgono questo, che ti tolgono questo, che ti tolgono, non puoi fare questo, non puoi più fare questo, gli ebrei sono ridotti male, quindi sono cotti perché la polizia italiana va a smuovere, perché l'Istituto San Paolo di Torino, a Torino, va insieme a un carabiniere a svuotare le case degli ebrei, portare via tutto e consegnare quello che non serviva ai tedeschi. Questo è avvenuto in Torino, questo è avvenuto in tutta l'Italia tramite le banche. Allora, mi dicono, ebrei e tedeschi. Non parliamo poi dei tradimenti, delle delazioni, centinaia, comprese ebrei, qualche delatore, perché noi siamo come tutti gli altri italiani, abbiamo tutti i difetti e i pregi di ogni altro italiano, perché l'ebreo italiano è da 2000 anni italiano. Quindi è molto più italiano del 90% degli altri italiani, della media degli italiani. Quindi quando dicono l'ebreo è diverso, no, guarda che ho tutti i difetti che hai tu. E invece no, Mussolini è riuscito a un certo punto a farli, usando tutte le antiche tradizioni contro gli ebrei, che nascono dalla Chiesa, che nascono in vari modi, a trasformarli in qualcosa di pericolosissimo, oltretutto neanche l'uno per mille degli italiani, quindi niente. Ma e sapendo benissimo che gli ebrei nulla hanno fatto contro di lui, se non quelli che erano diciamo comunisti o antifascisti, ma c'erano anche tanti ebrei fascisti. Quindi l'ebreo medio è uguale all'italiano medio, non c'è nessuna differenza, proprio perché l'integrazione degli ebrei in Italia è assoluta. Cioè, è italiano ebreo, oltretutto io non vado mai al tempio, anche se pago le tasse alla comunità, ma questo, ecco, questo per far capire un po' quello che non solo è avvenuto in Italia, ma che avviene in generale quando la politica supera certi limiti per avere il consenso. E è molto comodo per la politica fare questo, in qualunque epoca. E questo sta tornando, i riflussi storici ci sono e li vediamo tutti i giorni. giorni. Non conosco l'ebraico, insisto, però l'ebreo, siccome è sparso un po' per tutto il mondo, è direi l'ideale comodo per parlare dell'altro per coloro di chi ha le colpe di tutto quello che succede. Ritornando alla mia storia, veniamo però aiutati da certe persone di un coraggio enorme. Per esempio un signore che vi farò vedere, lui c'erò 200 kg di bontà, direttore di tutte le associazioni, della più grande società di assicurazione francese, mi mette le scarpe a me bambino piccolo. Sapete cosa? Ogni tanto qualche cosa di questo. E ho le foto che ho ritrovato, mai trovato questa signora, ormai era morto da secoli, ma io ho detto subito lui c'era. Io che non mi ricordavo più niente, vedo una foto, gli do il nome e il cognome della persona e so chi è. Era insieme a me, no? Quindi la memoria chiaramente è qualcosa che non si molla mai, ma che a volte va giù nell'inconscio. E appena, quindi io mi sono messo a leggere su queste lettere, eccetera, sono centinaia di lettere, ho guardato le foto di mio papà che scriveva perfino le date su ogni foto, per fortuna, se no non avrei mai saputo in quei 7 anni dove sono stato. E ho trovato molti posti dove sono stato. E poi sono andato, qualche persona l'ho ritrovata, ma solo quelle degli ultimi anni, quelle degli ultimi 2 anni di guerra, quando dalla Francia ci hanno rilasciato in Italia. Perché? Non lo sappiamo solo che tutti gli ebrei che vivevano nella Francia del Sud sono stati messi in un treno normale, non un treno di armi, un treno di guerra, perché erano tutto la guerra, perché dovete tornare in Italia. So di essere tornato in Italia perché sono rimasto nascosto in provincia di Alessandria per 2 anni nei boschi, quindi lo so, perché quello un po' me lo ricordo e so anche il paese, ma quando? Non riuscivo a sapere, nel 40, 41, 42, finalmente trovo nelle varie lettere, trovo una lettera di del più importante industriale francese dei saponi di Marsiglia, che scrive nel 1943 Monsieur Dr. Bruno De Benedetti e dice: lei ha fatto un lavoro fantastico nella mia azienda, è riuscita a rimettere a posto il ciclo produttivo che non funzionava e lei ha dovuto andarsene via senza neanche salutarmi. Speriamo che questa orribile guerra da di voi finisca. Una lettera che mi ha fatto piangere, perché vuole dire che papà, che aveva rifiutato tutti i lavori in Francia che gli offrivano i suoi amici, perché aveva fatto giuramento all'Italia, alla patria, che le sue conoscenze in campo militare non le avrebbe mai usate con nessuno, e ha rifiutato di lavorare ancora nel 1989, prima della guerra, quindi non eravamo in guerra, e ha rifiutato il lavoro per aziende di esplosivi o del genere, perché lui aveva fatto il giuramento alla sua patria. Però dopo, nel 42, infatti poi ne so di più, ha trovato questo lavoro a Marsiglia, per cui gli si portava tra ex ambulanza e Marsiglia, dove noi eravamo in quel periodo, e tutti i giorni noi viaggiavamo fino a che non tornava, perché per noi papà doveva, non tornava. Cioè noi eravamo convinti che papà non tornava. Sapete che dopo la guerra i miei genitori non potevano uscire la sera perché io inondavo il cuscino di lacrime fino a che non tornavano e non c'era modo a mio fratello, che era il mio protettore, di togliermi questo terrore. E i miei genitori erano anche abbastanza arrabbiati, ma la convinzione che non tornano. Infatti il mio secondo racconto che ho scritto per la scuola Golden è proprio un gioco di parole: li hanno presi, non so se l'hai letto, li hanno presi i partigiani, li hanno presi i fascisti, li hanno presi in vario modo, cioè li hanno presi, mi è rimasto addosso. Perché mi è rimasto addosso? E vedrete gli altri della mia famiglia che sono morti ad Auschwitz. Quindi se una fa, poi lo zio militare, fratello di mio papà. Così vi faccio proprio uno schizzo di una sola famiglia ebraica d'Italia, una sola, quello che succede. Mio zio è militare, medaglia d'argento della prima guerra mondiale, con una bellissima motivazione, non burocratica, bella, bella. Viene mandato in Africa nel 39 a costruire San, perché è comandante del genio militare, quindi il genio va senza armi, va con la pala, zappa, cavi, deve fare linee telefoniche, deve fare ponti, strade. Mentre è lì che comanda, viene licenziato in tocco. A lui è andata bene. A lui è andata bene perché dopo un anno gli inglesi hanno vinto in Africa e lui ha fatto l'ingegnere civile. Ma capite l'assurdità? L'orrore, ma anche l'assurdità. L'Italia si priva del suo comandante, che è una persona di grandissimo livello, semplicemente perché è vero, io ho in casa il suo licenziamento, quindi ho il licenziamento di mio padre, firmato da Duce, perché mio padre era comandante, dove c'è scritto la causa è chiara. Non c'è scritto ha rubato la marmellata, ha dato un calcio al PC. C'è scritto la Sebrega. Quindi è messo in congedo perché la Sebrega. Quindi questi titoli sono orribili, ma queste cose ne parliamo poco perché è più bello parlare di Shoah. È più facile, è più... non saprei dare un aggettivo giusto. Ma invece se si parlasse un po' di quello che c'è sotto, si è parlato della vita nei campi, è vero, è importante, come dice, ma bisogna parlare anche di tutto questo, e questo viene prima, questo prepara. Gli ebrei sono stati cucinati per 5 anni prima di essere consegnati dagli italiani ai tedeschi. Sono stati cucinati. E, non lo dirò più, Mussolini non era antisemita, non poteva essere per la sua natura, perché era assolutamente cinico. Ha licenziato la sua più grande amante dal giornale, perché la direzione del suo giornale, quando sono venuto fuori la legge razziale. Tanto per dire. Quindi, questo per capire che il male è molto più vicino a noi, è molto più dentro da noi, non è sempre là nei tedeschi, perché se no parlare di quelle cose non serve proprio a niente. A questo punto vi faccio vedere le cose. Quindi la mia storia diventa lunga perché, ecco, nel mio primo racconto, si chiama La Stalla, e scrivo che queste 7 persone nascoste in una stalla che il contadino gli dà e gli aiuta, il bambino è la mia famiglia, perché mio nonno in pratica è la mia famiglia, quindi è un racconto autobiografico, ma non è esattamente, l'ho fatto come racconto per la scuola, quindi l'ho manipolato come si manipola un racconto, no? Non me ne sono accorto, mio fratello non c'era, quindi non avevo un dominatore. Ma c'era un'altra cosa che invece non c'era, un bambino cattolico, figlio dei contadini, che dava tutte le notizie a me di quello che succedeva fuori, che mi aiutava, eccetera. Quindi ci ho messo qualcosa che mancava nella mia famiglia. Poi ho messo un cane, mai avuto un cane, ho messo un bellissimo cortile, no? Dove girano, dove giocano con questo bambino. Non ho mai avuto nulla di questo. In quei 8 anni, in quei 2 anni in cui siamo tornati in Italia, che ho voluto nasconderci, naturalmente ci hanno fatto rientrare perché era Auschwitz, i signori italiani non mandano dall'Italia i loro italiani, non li lasciano prendere i francesi. Sapete che tra Hitler, Mussolini e Pétain, che era il capo della Francia nazista, non è che si amassero, ognuno vuole essere superiore all'altro, e quindi gli ebrei ne riportano in Italia. Questa è una mia interpretazione.
Non è un'interpretazione di parte, perché non è, so che in parte non è esatta, ma in parte lo è. Perché ho visto tutto i colloqui che ci sono stati a livello governativo. Alcuni l'hanno fatto per evitare che venissero presi poi dai tedeschi, perché nel 43 in Francia, no? E alcuni invece no. Quindi c'è molte... Comunque, io ho un onore, io faccio parte della storia. Quindi, e mi sono voluto studiare quella grande storia, perché se no non avrei mai saputo perché ero qua, perché ero qua, perché ero qua. E poi non certi punti ho dei difetti di mesi che non so cosa è successo. Comunque, per finire la mia storia, negli ultimi 2 anni ho
quando ho scritto quel racconto, ho scritto che questi muri enormi che aveva questa sala, era fatta di pietre, quindi dei muri enormi, e davano una certa sicurezza a questo bambino che non sarebbe stato trovato, perché ci sono dei grossi muri. Non solo, ma c'era ancora l'odore di capre e di pecore. E quello tranquillizzava molto il bambino, perché sapeva, e sono venuti molte volte i nazisti e i fascisti a cercarci, che andavano in giro con i cani, ma non sentivano l'odore degli uomini, perché l'odore di capre e di pecora era superiore. Questo l'ho scritto in un racconto. Quando comincio a fare le mie inchieste, scopro di aver fatto il pastore per 2 anni e vi presenterò anche i guanti fatti con la lana che io prendevo alle capre e alle pecore, perché oltre ad aver fatto anche il partigiano, senza sparare, a 7 anni, perché me l'ha raccontato un ex partigiano che aveva 10 anni più di me, quando sono andato, quindi io avevo già 70 anni, lui ne aveva 85, e mi ha detto, sì, tu portavi i biglietti nel bosco, noi ti davamo i biglietti, tu li portavi giù, non fino al paese perché non potevi arrivare, ma li portavi alle 2 pastore che vi davano le capre, loro le portavano al suo posto, poi ti davano altri biglietti per li portare giù. Io ho fatto questo, ho fatto la portabili per delle bande. Ecco, quindi nella storia c'è anche delle cose belline, no? Che poi racconto ai ragazzi, perché non bisogna farli fuorviare, bisogna farli sentire anche che c'è dentro, che il bambino trova il modo di non dipendere dal fratello. Ho eliminato mio fratello dal racconto. Me ne sono accorto dopo anni di averlo eliminato. E di averci messo invece Mario, che è bravo, che è aiuta, che non ho mai avuto. Quindi anche, ma sapevo che quello era un racconto diventato. Quando ho scritto la mia storia vera, mi sono legato solo ai documenti. Quindi in vacanza con la mia famiglia, che è la mia storia, quella non c'è nulla. E purtroppo è mancante di un sacco di cose che potrei aggiungere, perché le so, ma non le ho fatte, i documenti non ho messi. Allora vi faccio vedere un po' le cose, perché forse è la cosa migliore. Abbiamo ancora?
Che ora finiamo qua? Sì, alle 11.
L'ho fatto originariamente per le scuole, ho fatto queste slide. In effetti le ho usate molte anche per serate per adulti. Non vi faccio vedere la prima è abbastanza pesante, e faccio vedere tutto il contesto, compreso il nazismo chiaramente, e dico la mia età man mano che le cose ci succedono, le cose, che età avevo quando hanno deciso di uccidere gli ebrei, che età avevo quando c'è stata la Wannsee, quando che età, cioè io ho fatto un lavoro, ma questo sarebbe lungo.
La quindi. Tua storia è la grande storia.
Sì, ho sempre, cioè il primo è la grande storia, l'ho rimessa dentro e ci mettevo le mie date, per far capire anche cosa i genitori trasmettevano a noi, perché ogni volta che sentivamo delle cose orribili, i genitori lo sapevano. I bambini, insisto, il mio compito oggi è parlare di bambini e non solo ebrei. Chiaramente, siccome sono testimone, parlo della mia, e io penso ai bambini armeni, penso, hanno perso tutto, di colpo, tutte le loro sicurezze, i loro punti di riferimento, niente. Anche quelli che sono salvati, non parlo di quelli morti, di solito piacciono più quelli morti. Perché quelli sono salvati è più difficile parlare. Possiamo spegnere? Possiamo?
Il contributo degli ebrei al Risorgimento e alla Prima Guerra Mondiale è 10 a 1 rispetto agli altri italiani, naturalmente in confronto, o 15 a 1, in confronto alla loro entità numerica. Quindi quando mi chiedono se sono ebreo o sono italiano, mi incazzo davvero. E qui c'è già due dimostrazioni nella mia famiglia. Queste sono foto tutte reali dell'epoca, di famiglia. Come vedete, non ho ricostruito solo la mia famiglia personale, ho cercato di allargare. Poi nella mostra avevo anche tante altre famiglie. È bello leggerla questa motivazione, perché di solito le motivazioni sono molto formali. Lui poteva il suo compito era stare in ufficio, no, è andato con i suoi soldati a combattere sotto le pallottole, come ufficiale, nella prima guerra. Lo zio, fratello di mio padre, sempre lui. Una delle poche cose che abbiamo fatto di bene in Africa, costruire strade, ponti e linee telefoniche. Poche, ma quelle le abbiamo fatte. E l'abbiamo fatta di Sabera, a Sbarra l'abbiamo costruita quasi noi. L'ha costruita mio zio perché viveva lì. Spesso costruire sotto i bombardamenti degli altri, perché il genio militare va in guerra disarmato, perché le sue armi sono gli attrezzi di lavoro. Questo è lo zio Aldo. Sono tutto foto vere, io ho fatto solo i montaggi. Tutte foto della sua Africa. Mentre è lì che fa questo lavoro, quindi capite anche il ridicolo, l'assurdità di questo. Qui non c'è nessun tedesco, anzi magari i tedeschi si sarebbero incazzati perché lui era una persona che serviva, forse. E di papà vi farò vedere parecchie cose, perché a me aver perso papà quando avevo 12 anni, quando potevo rendermi libero da mio fratello, è stato terribile. Era un uomo dolcissimo, qui in un laboratorio chimico, credo a Taranto. Con mia mamma, alpinista, sci-alpinista, grande papà.
Sì, tu.
Qui siamo nel 1935, Alvaro si sta varando il sommergibile Pietrovica. Papà e mamma sono al posto d'onore, intorno ci sono gli ufficiali di marina. Perché papà al posto d'onore quando si va a una nave militare. La chimica a Taranto è fondamentale. Ecco il sottomarino che sta entrando in acqua. Io avevo mascherato mio padre dopo per far vedere che era eliminato. I bambini di una classe elementare mi hanno detto poi rimettilo perché lo volevamo rivedere. Allora ho deciso di togliere la mascheratura dopo. E questo mi ha fatto molto piacere. E qui c'è solo questo simbolo, non c'è la plastica. Il duce, che è anche ministro della Marina in quel momento. Licenziamento.
Quando ci hanno ricacciato in Italia, gli italiani che comandavano anche quella zona della Francia, noi bambini eravamo felici. Conosceremo i cuginetti, conosceremo la nonna, il nonno, avremo una casa finalmente perché l'Italia è la nostra patria. E allora in Francia non possiamo avere una casa perché non è la nostra patria, ma in Italia avremo la casa, vedremo. E quindi in viaggio eravamo felici, lo leggo da una lettera. E il viaggio l'abbiamo fatto sotto le bombe, che ogni tanto cadevano le bombe, mi ricordo che ci ha fatto uscire dal treno, e quello me lo sono sempre ricordato, sul confine tra l'Italia e la Francia, Mentone. E noi eravamo felici perché la guerra era una cosa che ci faceva... Eravamo in mezzo agli altri, fino allora non eravamo mai stati in mezzo alla gente, in quel treno eravamo in mezzo a tanta gente come noi. Quindi per noi era la felicità, anche le bombe. Guardate che strano. Conosceremo Claudio e Lia in Italia. Appena arrivati in Italia, un mio zio, un altro, primo la rossa della resistenza genovese, Massimo Teglio, ecco perché ho aggiunto il mio nome Teglio, che è il nome di mia madre, anche per non confondermi con un altro Franco De Benedetti, con cui non vado molto d'accordo. Appena arriviamo dice, ma come? Nascondetevi! E ci nasconde lui perché è stato uno dei grandi che faceva carte false, che lavorava con i preti, era vestito da prete, si cambiava Massimo Teglio, molto conosciuto a Genova, ha avuto il premio della Primula Rossa della Resistenza Genovese. E quindi ci ha fatto nascondere. Quindi arriviamo dalla Francia, crediamo, tutto libero, liberi tutti, vediamo i cuginetti, no, ci smaggia, per cui non abbiamo mai visto i nostri cuginetti. Di nuovo siamo in una stalla nascosti su a Morbello, sopra Morbello, tra Acqui e Ovada. Intanto ci arrivano delle notizie dallo zio Massimo che qualche volta arriva lì vestito da prete con una macchina con le bandierine del Vaticano, tutta riverniciata da lui personalmente, e con un autista che invece è un prete vestito da autista. È stato bravissimo questo zio, e purtroppo ci portava le notizie ogni tanto. Eravamo ospiti di un maresciallo, non dico il nome, questa stalla, questa casa che vedrete, una casa, che chiamiamo una casa, era di un maresciallo che spremeva tutti i soldi del nonno, e ogni tanto arrivava da Alessandria o da un paese di vicino di notte urlando che ci avrebbe denunciato se il nonno non pagava di più. Il nonno, che già non sopportava questi bambini che gli costavano, e mio padre che aveva perso il lavoro subito mentre mio nonno gli aveva rubato l'azienda solo dopo anni perché le leggi razziali sono state graduali, e mio nonno era diventato ubriaco, non si muoveva più di dentro, per due anni è stato dentro questo. Papà era col giorno di giro cerca da mangiare. Questo maresciallo arrivava di notte urlando e mia madre diceva, questo l'ho letto perché la mamma l'ha scritto, con mia madre non abbiamo parlato mai di queste cose, ma ha scritto le cose che ho trovato in cantina. E diceva, arrivava e la mamma diceva, guardi che ci sono i bambini che dormono. E lui urlava ancora di più per ottenere dal nonno i soldi. Quindi questo era più ciò che stava a Morbello. Non dico il nome, ma so il nome, il cognome. Ho trovato in cantina quattro shaddai. Sono medagliette che, nell'abitudine dei re italiani, regalano al bambino quando nasce. C'è il suo nome, la data di nascita e la stella di Davide. Io non ho... Era l'unica cosa mia, proprio mia, quando ero in Francia. Quando siamo tornati in Italia mi hanno tolto le ultime due cose che erano solo mie. Lo shaddai, perché era una condanna a morte, perché c'era il mio nome, perché adesso in Italia ormai le cose erano definitive, e non
per me è stato terribile, però non ho mai tradito il mio nome, anche perché non vedevo mai nessuno di estraneo, ma se avessi visto un estraneo, mi è capitato qualche volta, dicevo sempre il nome falso, un bambino soffre di queste cose. E poi, questo ve lo volevo raccontare, una volta, lassù dove eravamo, il paese, le frazioni grandi del paese, ma bello, noi eravamo in alto, fuori dal mondo, e sapevano che c'era della gente lassù, una sorta di quei due contadini, però ci hanno difeso, però ogni tanto dei bambini venivano su, perché erano curiosi. E l'unica cosa in cui io vincevo nei giochi con mio fratello era quando facevamo a chi piscia più lungo. Bene, una volta arrivano i bambini, si mettono sotto da noi e fanno quel giochino. Io avrei avuto voglia quella volta di essere indipendente da mio fratello e far vedere che forse vincevo io. Non potevo farlo, perché non ti devi far vedere. E specialmente sai che il perillino è una condanna a morte se te lo vedono, perché sei circonciso. Questo è un'altra cosa terribile per un bambino. Questo lo ricordo perfettamente, non ho avuto bisogno di fare ricerca. Questo episodio, appena sono stato a Morbello a visitarlo, sono stato 7 volte, e poi c'è stata una laurea su Morbello, su questa storia, io questo episodio è il primo che mi sono ricordato. Quindi l'impossibilità di far vedere quello che sei, la cosa a cui tieni di più, quella che sai fare bene. Oh, queste 3-4 Shaddai, l'unico che ce l'ha ancora al collo sono io. Gli altri, avete capito, gliel'avevano tolti ai miei cuginetti, ma non ha servito, li hanno presi lo stesso perché la portinaia li conosceva bene e ha guadagnato soldi quando ha detto dove erano nascosti. Due. Il terzo è mio fratello. Quindi tutti questi Shaddai sono stati tolti prima del tempo in modo che non fossimo riconosciuti, sono stati messi in quella cantina che ho aperto dopo 50 anni. E l'unico, io li ho tutti e 4. Avrei preferito restituirne 3.
Dove sono stati presi Ia e l'altro?
A Montecatini e da un. Erano andati, la storia è un po' lunga, comunque c'è scritto sul libro della Picciotto. Tutte cose che ho preso da libri, eh. Vedete la magnifica collaborazione? Zia Margherita, sorella di mia mamma, e lo zio Achille. Tutti sei. Questo è il libro della Picciotto di 30 anni fa, adesso le pagine sono diventate molto di più. Guardate che onore mia cuginetta, scritta su un libro. Nata a Genova, arrestata, 16 mesi arrestata a Montecatini, arrestare una ragazzina da 16 mesi, vabbè. Portata in carcere a Firenze e uccisa all'arrivo ad Auschwitz, è riuscita ad arrivare ad Auschwitz. E in ordine alfabetico, mia zia Margherita, sorella di mia mamma. Quindi io parlo di una sola famiglia per dare un'idea di quello che è successo alle famiglie ebraiche. Potevano ucciderla prima e non farle fare quel viaggio. E la più giovane è la mia cuginetta. E questa è la mia famiglia. Però è giusto parlare anche delle tante persone, credo almeno 50, a cui devo la vita. Se una di quelle lì, o due o tre di quelle lì, non ci fossero state, io non sarei qua a raccontare. Quindi ne parlo. Ne parlo però con un po' di attenzione. Se calcoliamo il numero di persone che ha aiutato rispetto al numero di persone che ha collaborato o che addirittura ha denunciato, rimaniamo scioccati del brutto rapporto e specialmente quelli che girano dall'altra parte ma hanno sfruttato tutte le occasioni possibili. Questo è terribile, fare il rapporto tra i due. Giusto parlare di chi ha aiutato, non c'è dubbio. Però se parliamo solo di quella, ancora una volta, non facciamo storia, ma raccontiamo balle. Perché diamo un'immagine sbagliata. Va bene? E quindi è giusto che le istituzioni parlino di quelle cose. Però attenzione, mettiamo le cose a posto, perché serve solo per lavarsi la coscienza. Oh, vi faccio notare che nelle scuole nessuno conosce il simbolo del fascismo. Tutti conoscono perfettamente il simbolo del nazismo. Questa è una dimostrazione di quello che si insegna in Italia a scuola. Ho fatto statistiche, compreso gli insegnanti, compreso metà degli insegnanti. Non è colpa loro, eh. Se nei libri si mettono certe cose e non altre. Ci vuole una gran buona volontà per fare come fa qualcuno qua che vuole comunque andare oltre ai libri. Mi vedete piuttosto arrabbiato, ma vivo anche di quello. Questa è una delle tante persone che ci ha accolto. Con rischi altissimi, mai più ritrovata, neanche parenti. Sono andato, naturalmente sono andato dopo 45 anni, quando io ho cominciato a fare legge, non ho trovato neanche dei parenti, però ho trovato delle foto in casa. Allora mi sono ricordato che dopo la guerra con la mamma andavamo in Francia a trovare Madame Vidal. Però me la sono ricordato dopo 50 anni, io ho convinto che allora non c'è mai più stato. Come ero convinto di non essere mai più andato a Morbello, mentre quando ho scoperto che eravamo stati nascosti a Morbello, quindi qui vicino, poi quando sono andato a parlare con i contadini, con i partigiani, eccetera, che mi hanno detto cosa facevo, chi ero, con le pastore, eccetera, poi mi sono ricordato tutto, vedete che fenomeni strani. Cioè, è una cancellazione, non so, provvisoria. E ho saputo molto di più di quello che mi raccontavano. Di bontà. Questo sono io, bellissimo biondo. Questa signora ci ha aiutato in tutti i modi, era molto ricco, ci ospitava nelle sue cascine, ci ospitava qualche volta in città a Ex dove abitava, ha trovato lavoro per papà e si è arrabbiato perché papà ha rifiutato il lavoro, ma poi ha capito, e ha continuato a aiutarci anche se papà ha rifiutato il lavoro degli esplosivi. Quindi persone così sono eccezionali. Questo signore si fa spulciare. Perché? Perché sua moglie, che era una croce rossina, cioè una infermiera di guerra, mi faceva paura. Però veniva a lavarci, perché diceva c'è le pulci, ci aiutava, no? E io avevo paura. E diceva che avevamo i pidocchi. E allora lui, un grande dirigente di una sensibilità enorme, ha deciso di avere le pulci e che io gliele avrei tolte. Non so se capite la delicatezza di questi 200 kg di bontà, la delicatezza di far capire che ero io che avevo il potere di togliere a lui le pulci, e ha convinto la moglie di farsi togliere, che proprio lei, che... e vedrete la moglie Ninì. Quindi ci sono delle persone assolutamente eccezionali nel mondo. Qui mi mette le scarpe il più grande dirigente che c'è in Francia di assicurazioni, Louis Chéron. E qui c'è Ninì, li sto furciando Ninì. Queste foto sono fatte da papà che capiva queste cose e aveva una sensibilità enorme, ecco perché per me il suicidio di mio padre è stato terribile. La mamma era molto brava, era energica, però era figlia di mio nonno, quindi una persona per fortuna che aveva quella energia, perché anche dopo la guerra si è messo a lavorare, ci ha aiutato. Però aveva un altro, mi spiego, sono due persone molto diverse. Questo è un banchiere che è riuscito a portare in Francia dei soldi di mio padre che erano stati requisiti dal fascio. Lasciati passare dai fascisti, delle cose. Quindi si chiamava Pippo. E io mi ricordo che Pippo mi prendeva in braccio. Però tutte persone casuali. E noi bambini convinti che potevamo vivere perché c'erano queste persone. Attenzione, è terribile. No, per bambino è bello, ma si forma una mentalità di non esserci. Ci sei perché un altro fa. Ti fa esistere, ci sei perché questo ti dà il pizzicotto, ci sei perché le pastore ti danno le loro capre da pascolare, ma tu non hai una casa, non hai degli amici, non hai diritto, non sei una persona, sei un elemento che viene giocato dagli altri. Che gli altri siano cattivi o buoni, non conta, ma sono gli altri che giocano di te. E questo io penso che sono in tanti a averlo sofferto. Io l'ho analizzato con degli analisti, tra l'altro la mia prima analista è stata la persona che è uscita dai campi di concentramento, Luciana Nissini, e un altro analista è stata, io sono andato in analisi senza dirlo a mia madre, a 15 anni, perché me lo facevano gratis. L'altra analista, che è una delle più grandi analiste per bambini, è stata, mi pare, comandante partigiana la Balconi, la Marcella Balconi a Novara, e che mi ha aiutato molto, era direttrice all'ospedale di Novara. È stata, mi pare, non colonnello, tenente colonnello dei partigiani e poi grandissima salvatrice di bambini che avevano avuto problemi. No? E di solito aveva bambini molto piccoli, io ci sono andato a 15 anni e mi vergognavo, però avevo bisogno. Quindi capite dove può arrivare un bambino che ha subito queste cose. Io sto pensando a quelli che arrivano con le navi, che hanno perso tutto. È una cosa diversa da noi, perché io sono in una famiglia abbastanza benestante, una famiglia riconosciuta, che di colpo cade a zero. Quegli altri partono da zero e vengono verso, ma perdono il loro passato, perdono quello che hanno. Quindi io questi li capisco altrettanto bene, anche se la cosa è molto diversa. Morbello, ecco dove eravamo noi, qui c'è il Monte Laione, 200 metri di dislivello, 150. Quando scappavamo, e siamo scappati 100 volte in un anno e mezzo, perché arrivavano i fascisti, più alcune spie del paese con il passamontagna, che portavano i nazisti a cercare partigiani, ebrei, vacche e mucche. Hanno preso mio padre, una di quelle volte, l'unica volta, perché le altre volte in qualche modo venivamo avvisati in tempo e scappavamo in cima dal signor Secondo che aveva la cascina in cima. Se beccavano il Secondo avrebbero ammazzato prima lui e poi sette ebrei. Ma Secondo ci ha sempre ospitato per un sacco di volte e ci ha tenuto anche due giorni. Questo è un altro errore, lo vedrete Secondo. Purtroppo Secondo, quando ha cominciato a raccontarmi chi ero, cos'ero, quando io avevo 70 anni e lui ne aveva 80, poi non stava molto bene, mi ha detto vieni tra una settimana, dopo una settimana era morto. Quindi le cose più importanti che aveva da dirmi non me le ha potute dire. E io stavo raccontandomi un mio incubo permanente di vedere quattro gambe che escono dalla terra e che devo sapere cosa sono. Mi ha detto guarda che non è un incubo, l'hai viste. E poi doveva raccontarlo, ma la volta dopo che sono andato a Morbello lui non c'era più. E sono cose che ti lasciano qui. Perché io lavoravo
nelle montagne, quindi vedevo partigiani, vedevo lotta. Quando hanno preso mio padre, insieme ad altri, credevano che fosse un partigiano, chiaramente per fortuna, e non avevo, se non avevo ucciso sul momento. Quel giorno lì è andata benissimo loro, perché c'era una neve altissima, nessuno pensava che avessero potuto arrivare da qui o da Ovada, perché lì era stato impossibile. E invece sono arrivati con l'autoblindo, con i blindati, con i, come si chiama, con i... E perché? Perché sapevano che i partigiani erano tornati a casa, quindi sono riusciti a prendere le 20-25, e tra questi hanno preso mio padre, credendo fosse partigiano. Hanno preso buoi, vacche, eccetera, e tutto il giorno bruciato, ucciso gente. Quella volta lì siamo stati presi in contropiede perché nessuno ci pensava. Non racconto la storia lunga, ma è bella la storia, perché io ho cominciato ad andare fuori a fare un pagliaccio di neve, che mio fratello dormiva ancora, lo volevo fare io per primo, perché c'era neve altissima. Sono arrivati proprio lì in quel momento, mi sono trovato la pistola. Sono arrivati perfino lassù dove eravamo noi, mi sono trovato la pistola addosso. In quel momento ero fiero, perché c'era una mitragliatrice in cima al tetto su di me. Dal basso ero su una scaletta, sulla scala che arrivava dove eravamo noi, uno con la mitraglietta. E vicino a me un tedesco con la pistola così, perché ero uscito per... Niente, mi sono sentito importantissimo. Poi ho sfondato la porta, eccetera, eccetera, mi ha preso la paura. Però poi siamo riusciti, abbiamo corso dietro quei tedeschi, cioè questa retata è durata tutto il giorno. La sera, di sera è arrivato un contadino, una cosa, e ci ha portato una stecca di sigarette, cosa che non avevo da dire, più di un lingotto d'oro. Andate dietro, gente che non conoscevamo, perché noi eravamo limitati dal cima. Andate dietro, andate dietro! E andiamo dietro, combinazione. I camion erano pieni di vacche, di mucche, di galline e dei 20 partigiani. Mio padre era rimasto a piedi con due soldati tedeschi giorno. Oh, siamo andati, questo me l'ha raccontato un partigiano che troverete qua. Siamo andati dietro di notte. Intanto gli altri partigiani dalle montagne di lato, che eravamo in fondo valle, sparavano. Camminiamo ore, e sempre con papà legato, e noi a offrire le sigarette. A un certo punto questi due ragazzi hanno tagliato la corda che aveva mio padre, sono saliti sul camion, perché non ci stava ancora più niente, e ci hanno liberato papà. Io ho sempre pensato che avessero dei figli, che fossero dei soldati, come tanti soldati tedeschi che sono stati mandati in guerra, che da 2 anni non vedevano i loro figli, vedono questa mamma con 2 bambini, non so cosa gli è capitato, è andata bene. Però quando sono tornato avrei voluto andare in paese e dire ho liberato papà! No, ho dovuto di nuovo nascondermi nella mia catapecchia. Io ero già grande, facevo già servizio per i partigiani. Ero già grandissimo, avevo 7 anni, 7 anni e mezzo. Chiudo. Qui c'è le due pastore. Ecco il giorno che ho riconosciuto Nella, dopo un po' di anni. Si è messa a piangere e mi ha abbracciato, quando gli ho detto, ma conosci degli ebrei? Fa, Bruno! Il nome di mio padre, quindi la confusione. È la prima volta che sono tornato in quel paese dopo 60 anni. E Nella mi ha riconosciuto, cioè, prima ho parlato con varie persone e nessuno sapeva niente. Finalmente vado in questa proprio contadina. Allora, venite dentro, ero con mia moglie, mette 3-4 cerchietti sulla stufa e ci fa un caffè. Ecco, Nella. E questa era la casa rifatta dove noi eravamo nascosti. Queste case non c'erano, c'erano solo 2 case allora, lassù in cima. Quindi qui è proprio roba nostra. E questa è Pietrina, la sorella, l'altra pastora. Come vedete, tutte e due avevano qualche anno più di noi. E quindi e anche Pietrina mi ha raccontato un sacco di cose. Secondo è quello che abitava lassù in cima, che già non stava bene. Mi ha raccontato un po' di cose e poi ho detto, ma torna tra un mese.
Ecco la sua cascina che ormai lui vive giù, viveva giù, adesso è morto. Ecco la sua cascina e ecco la grande quercia in cima al Monte Laione dove aveva un buco enorme. Io accompagnavo nonno, nonna, papà, mamma, Sergio, zia in cima e poi mi nascondevo perché io ero il capo, perché ero io che conoscevo e avevo tagliato quasi un sentiero vecchio che non si faceva più, l'avevo tagliato con le forbici, con le dita. E quindi ero io che guidavo. E allora il mio posto era dentro la quercia e mettevo davanti alla quercia un sacco di rami che a me non mi trovava più nessuno, gli altri andavano in cascina. No. Ecco il buco della quercia, che c'è ancora. Questa è la simulazione di una delle 80 retate che sono state in quel paese e che coinvolgevano anche noi. Tutte le volte ci siamo scappati in cima. Guidavo io. Questi sono i solo amici che ho avuto da quando sono nato agli 8 anni. Arriviamo in cima, trovo tutti gli altri amici, dal signor Secondo. Per me era una festa, vi assicuro, era una festa, erano i miei amici. Mi ero fatto delle case sotto le felci, avevo fatto delle pietre che chiamavo Claudio e Lia, non sapevo, a me non avevano detto che erano stati portati via. Quindi parlavo con i miei cuginetti, mi ero fatto una vita autonoma da questa famiglia che era in condizioni pesanti, compreso mio fratello che era bravo, però lui sapeva già leggere, sapeva scrivere, avete letto le sue poesie sull'Italia, già scriveva poesie. Furbacchione questo, cacciatore di frodo, ha fatto la firma per i tedeschi quando l'hanno preso e poi è scappato, oh no, e credo che sia ancora vivo, aveva 110 anni adesso, quindi aveva quasi 100. Sarà l'unico portante di Morbello, zio Massimo Teglio, tutte persone, qui è con la mamma. Lo zio Massimo era l'aviatore più spericolato che c'era in Italia dopo Balbo, dopo Italo Balbo. In effetti era un grande amico di Italo Balbo come aviatore, perché erano... E una cosa bisogna dire, Italo Balbo è stato uno dei primi fascisti picchiatori olio di ricino, però era assolutamente contrario alle leggi razziali ed era assolutamente contrario, ho studiato a fondo Balbo, all'alleanza con i tedeschi, si odiava con i tedeschi, poi per carità è stato un grande fascista. Però ci sono anche queste cose reali. La realtà è che quando Balbo tornava dall'Africa, quando era governatore dell'Africa, arrivavano tutti i fascisti a abbracciarlo e c'era durante le leggi razziali, all'inizio delle leggi razziali. C'era mio zio che andava al porto, anche lui andava a abbracciare mio zio, perché era anche un po' provocatore, Mario, eh. Zio Massimo, mamma Emma. Zio Massimo, mamma, prima della guerra, naturalmente. Qui siamo al rifugio Vittorio Emanuele, io sono alpino e mio fratello accetta la mia superiorità in montagna. lui sta, è già appena sta per laurearsi e lo porto io a un'arrampicata difficile sul Gran Paradiso. Dopo pochi mesi si suicida. È l'ultima foto ridente della nostra famiglia, qui la mamma. Ero militare a Orsa. Questo sono io, chiaramente, con i capelli. Questa storia è disponibile da loro, ve la può mandare chi la volesse per email. Ho fatto un pistolotto finale che mi hanno consigliato, non sono abituato a fare pistolotti, però mi hanno detto per le scuole di farlo, allora l'ho fatto. Nella, lui, Pietrina, Genomino, Madame Vidal, un barbone che ci ha aiutato anche lui e ci ha detto delle cose che i contadini non volevano dirci quando siamo andati per avere delle informazioni. Secondo, Cristina è la donna, Cristina che si è laureata con me, per me, è la donna più vecchia del paese. Il sindaco di Morbello, di allora, la professoressa di Morbello che ha scritto la storia dei partigiani a Morbello, da cui ho tirato fuori molte notizie sulla nostra storia, papà, zio Massimo.
Giro di se qualcuno ha qualcosa da chiedere.
Eravamo in zona molto vicino qua, non vi darò mai il nome del maresciallo perché avevo una figlia
che c'è,
no, che è morta anche lei, volevo andarla a trovare, poi ho deciso di non andare.
Ok, allora vista l'ora chiudiamo qua, eh? Grazie a Franco.
Scusate se sono un po' disordinato, ma
fa parte della memoria.
Fa parte della memoria, è un flusso.
È un flusso creativo.
Va avanti così.
E grazie per la sua storia. Grazie Franco. Grazie.